L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Antonio Blanco.
Amici all'ascolto, bentrovati su Radio L1. Sono Antonio Blanco e questo è un nuovo capitolo di Seven, Sette tracce per una sera, un format prodotto da L1Doc con una duplice finalità, quella di proporre a chi già lo conosce una diversa o nuova occasione di ascolto di un album attraverso sette dei brani che lo compongono e offrire a chi non lo conosce, quindi in particolare sicuramente al pubblico più giovane, una chiave di lettura per approcciarlo nel modo giusto. L'album di cui vi racconterò stasera è un disco della premiata Forneria Marconi. Si intitola L'isola di niente e venne pubblicato nel 1974. Gli anni 70, soprattutto i primi anni 70, erano anni in cui non tutte le regole del mercato discografico erano ancora state inventate, mentre altre venivano tranquillamente disattese. Tra queste, quella che voleva che la pubblicazione degli album di un artista avvenisse con cadenza regolare a distanza di un anno l'uno dall'altro. Di questa regola in Italia se ne infischiarono bellamente in diversi, quantomeno i più spregiudicati, oppure quelli che di cose da dire e da scrivere, da cantare e da suonare ne avevano tante, e di scriverle, suonarle e cantarle avevano anche fretta. Come Francesco Guccini e Antonello Venditti, entrambi due volte fuori, il primo nel 1970 a gennaio e dicembre e il secondo nel 1973 ad aprile e dicembre, entrambi con il proprio secondo e terzo album. Oppure come il Banco del Mutuo Soccorso, che esordì nel 1972 con due album usciti rispettivamente a maggio e a dicembre. E come il Banco anche la premiata Forneria Marconi, che proprio nello stesso anno fece la stessa cosa, esordendo a gennaio con Storia di un minuto, a cui fece seguire a novembre Per un amico. Ma prima ancora lo aveva fatto già nel 1968 anche Fabrizio De André con il proprio terzo e quarto LP di inediti. Ma torniamo alla premiata Forneria Marconi, protagonista di questa puntata di Seven. Il gruppo di Diciocio e Musida ripeté l'operazione della duplice pubblicazione di un album nello stesso anno nel 1974, anche se questa volta con motivazioni ben diverse, dal momento che i due LP pubblicati in quell'anno erano in realtà uno solo, difforme soltanto in parte nelle due diverse edizioni destinate ai due differenti mercati, quello italiano e quello internazionale, americano nello specifico. Quarto della discografia della PFM ed intitolato The World Became the World, nella sua versione americana, per alcuni L'isola di niente è un'opera memorabile, per altri un disastro. Mentre infatti in generale le recensioni della stampa internazionale all'atto della sua pubblicazione si erano espresse favorevolmente, tra tutte per esempio quella pubblicata sulla rivista inglese Musical Express, che commentò sostenendo che in un momento in cui le rock band si stavano dimenticando della melodia perché si concentravano troppo su una musica e arrangiamenti spesso freddi e clinici, nelle composizioni della PFM c'erano invece feeling, cuore ed entusiasmo. Di ben altro tenore furono invece le recensioni della Madrepatria, quasi tutte improntate ad un'aspra critica, due sopra ogni altra. Quella firma di Daniele Caroli, che sul settimanale Qui Giovani lo definì un disco banale, mistificante, freddo e datato. E quella di Paolo Ricci, che nel recensirlo sul mensile Muzak, scrisse di un surrogato di esperienze già morte e sepolte, di suoni che si sono esauriti nel breve giro di una stagione fin troppo lunga, di freddi musicisti macchina che emettono suoni di niente. Proprio come il titolo del disco e della sua prima traccia, che si apre con un coro gregoriano di stampo religioso, quasi da chiesa, cantato dall'Accademia Paolina di Milano, per poi esplodere con la chitarra di Musida, il basso di Givas e la batteria di Diciocio. We'll be right back.
su quest'isola di niente.
Thank you.
Come ebbe a dire Franco Mussida in una vecchia intervista, il progressive è fondamentalmente una miscellania di tre elementi: la forma canzone, il mondo dell'improvvisazione di ispirazione jazzistica e la composizione di stampo classico. Questo cocktail viene interpretato in modo differente da ciascun popolo. In Inghilterra, ad esempio, hanno prevalso le matrici celtiche, il rock, il blues, le influenze americane e così via. In Italia dobbiamo invece fare i conti con la nostra tradizione classica, il melodramma, Respighi, Puccini, Mascagni, ma anche tutti i grandi autori classici contemporanei. È in questo patrimonio che, secondo me, si nasconde la specificità del progressive italiano. Una specificità che personalmente ritrovo tutta in questa title track, rappresentata sulla copertina del disco nello scorcio di una piccola isola vulcanica sospesa fra cielo e mare. È un disegno di Terry Goff che simboleggia quello che è il vero obiettivo che la band si era prefissa di raggiungere con questo lavoro, il cui niente è da intendersi come niente di già sentito, niente che riguardi gli altri gruppi, perché noi siamo originali, siamo la PFM, e soprattutto niente ipocrisie. In questo senso, L'Isola di Niente è il disco con cui la premiata Forneria Marconi opera una precisa scelta di campo, a cui in parte la costringe la volontà di tentare di conquistare il mercato americano, ovvero staccarsi dallo stereotipo in cui l'aveva collocata la critica nostrana per trovare una propria originale collocazione internazionale. E qui ci sta tutta una breve digressione storica per inquadrare come la PFM arrivò a concepire questo disco. Siamo nel dicembre del 1972. Il gruppo ha da poco dato alle stampe il suo secondo lavoro e si sta esibendo a Roma in un concerto. Tra il pubblico anche Greg Lake, basso, chitarra e voce degli Emerson, Lake & Palmer, che prende l'iniziativa di invitare Di Cioccio e compagni a Londra per presentarli a Pete Sinfield, già autore dei testi di alcuni grandi gruppi della scena rock britannica di quel periodo, come i King Crimson. Per farla breve, nel giro di qualche mese Sinfield riscrive in inglese alcuni dei testi di Storia di un minuto e di Per un amico, i primi due album del gruppo, ricavandone un LP che venne pubblicato con il titolo di Photos of Ghosts, e suggerisce a Di Cioccio e compagni anche l'utilizzo dell'acronimo PFM per rendere più facilmente pronunciabile all'estero il nome della formazione. Il disco viene apprezzato dal nuovo pubblico di lingua anglofona, entra in classifica e apre alla PFM le porte del nuovo mercato britannico prima e statunitense dopo, per il quale viene specificatamente pensato The World Became the World, versione inglese dell'Isola di Niente. Così, per accompagnarne il lancio, il gruppo, come suol dirsi, prende armi e bagagli e si trasferisce in California, dove entra nel giro dei concerti e dei festival rock e viene ingaggiato per un lungo tour in cui ha l'occasione di fare da spalla a formazioni rockstar quali Santana, Chicago e Peter Frampton. Tutto sembra andare davvero per il meglio. Pubblico e colleghi ne apprezzano la tecnica e la bravura, ma sul più bello i ragazzi della premiata si fanno prendere dalla nostalgia di casa e, abbandonato ogni impegno, fanno inopinatamente rientro in Italia, dove anche per rifarsi una sorta di verginità politica, dopo aver incassato le dure critiche dei colleghi degli Aria, ai quali avevano da poco soffiato il bassista Patrick Givas, si schierano a favore della neonata Organizzazione per la Liberazione della Palestina e partecipano ad un concerto raduno organizzato a Roma proprio in favore dell'OLP, non comprendendo che così facendo si sarebbero definitivamente chiusi alle spalle ogni possibilità di sfondare oltre oceano, dove il mercato discografico era nelle mani di managers ed impresari di origine ebraica. Ed è in questo modo che finisce l'avventura internazionale della più promettente formazione rock italiana, fatta eccezione per due nazioni molto differenti l'una dall'altra per tradizioni e cultura, il Messico ed il Giappone, dove tuttora la PFM conserva un folto numero di fan. Practice Questa seconda traccia che abbiamo terminato adesso di ascoltare si intitola Is My Face on Straight e ha il testo interamente scritto da Sinfield, in quanto composta direttamente in inglese proprio per l'occasione. È una canzone che mette a nudo una delle principali critiche che legittimamente venivano rivolte alla premiata, quella di non essere stata in grado di cooptare al proprio interno un cantante di ruolo, uno dotato di voce, di carisma. Non dico un Peter Gabriel o un Demetrio Stratos, ma qualcuno che potesse loro evitare quell'impronta dilettantistica che emerge nell'interpretazione di molte delle loro canzoni, soprattutto di quelle contenute nella versione inglese di questo disco, dove il cantante deve fare anche i conti con una lingua che non è la sua, e si sente. Critiche del resto mai del tutto sopite, se si pensa che nel ruolo di voce solista nel tempo si sono alternati in diversi, dal violinista e flautista Mauro Pagani, al chitarrista Franco Mussida, al tastierista Premoli, per poi infine stabilizzarsi, ma certamente non ottimizzarsi, sul batterista Franz Di Cioccio. Tutti grandi se non grandissimi musicisti, ma nessuno dotato di una voce talentuosa e soprattutto professionalmente idonea. Ne è un esempio anche la terza canzone che passiamo fra poco ad ascoltare. Si tratta della title track dell'edizione inglese del disco, quindi The World Became the World, che non ha nulla a che vedere con la title track del nostrano L'Isola di Niente, che invece a sua volta corrisponde alla prima traccia, il cui titolo è stato semplificato in The Mountain. In questa versione inglese, The World Became the World altro non è che la celeberrima Impressioni di settembre, cantata in inglese dal suo interprete originale, Franco Mussida. Outside my window, in the courtyard of the world, the gentle rain was falling. No breath of wind, no cry of beast or bird, too quiet, too still, I turned to see the raindrops like a thousand poets' words splash their circles on the stones and seem to wash over everything with love. And for a moment the courtyard heard the world became the world. The World Became the World, ovvero Il giorno come sempre sarà, nel verso originale del testo scritto da Mauro Pagani e Giulio Rapetti, ovvero Mogol. La musica l'aveva invece composta Franco Mussida. Mauro Pagani era stato colui che nei primi anni di vita del gruppo si era preso sulle spalle il carico maggiore della scrittura dei testi delle canzoni della PFM. E sempre lui aveva ideato il nome della band, coniugando l'aggettivo premiata con il vero nome di una forneria, la forneria Marconi di Chiari, un paesino della Lombardia in provincia di Brescia, dove lui era nato. Un nome che ai discografici della numero uno sul principio aveva un po' fatto storcere il naso perché troppo lungo, non facile da ricordare, ma che di fatto inaugurò una moda, quella dei nomi lunghi e strani, e più erano lunghi e strani, più sembravano funzionare, che per i gruppi prog italiani divenne una sorta di must, dal banco del mutuo soccorso al rovescio della medaglia, dal balletto di bronzo a quella vecchia locanda, dal biglietto per l'inferno alla locanda delle fate, per finire con raccomandata con ricevuta di ritorno, solo per citare le formazioni più famose di cui è rimasta una traccia a dispetto delle tante altre finite presto nel dimenticatoio. Anche i testi dei brani inclusi nell'Isola di Niente furono quindi scritti da Pagani, eccetto Is My Face on Straight, composto come dicevo poc'anzi direttamente in inglese da Sinfield, e Via Lumière, che dell'album è l'unico vero strumentale e che adesso andiamo a gustare. Via Lumière è il pezzo che conclude l'album L'Isola di Niente, e come tra poco sentiremo è anche quello dove maggiormente si avverte il gusto per il jazz rock, che proprio in quel periodo stava prendendo piede un po' dappertutto grazie a musicisti come John McLaughlin e Billy Cobham, artisti che dell'improvvisazione facevano la propria cifra stilistica. Sotto questo profilo Di Cioccio e compagni appaiono più costruiti e meno estemporanee sembrano le loro fughe, che comunque consentono al gruppo di sbizzarrirsi in virtuosismi di ogni tipo e di mettere in bella mostra le proprie doti tecniche, come quelle di Patrick Givas, che apre il pezzo con il proprio basso.
Seven. We'll be right back.
Have Your Cake and Beat It, prendi la tua torta e battila, è il titolo di Via Lumière nella versione inglese del disco. E chissà mai come si sia passati dall'uno all'altro. Una curiosità che è destinata a restare tale perché non se ne conosce la risposta e che si rafforza considerando come sono stati stravolti nella versione inglese del disco anche i titoli di altre due canzoni. Dolcissima Maria, trasformato in Just Look Away, e La Luna Nuova, che invece diventa Four Holes in the Ground, quattro buche nel terreno. Thank you. La Luna Nuova è uno strumentale mancato per via del paio di strofe diversi collocati al centro della composizione. È sicuramente anche il pezzo più famoso e più trascinante dell'intero disco, grazie al ritmo che ne fa quasi una tarantella e che negli anni lo ha reso uno dei brani sempre richiesti a gran voce dal pubblico della premiata e per questo sempre presente nelle scalette dei loro concerti. È davvero straordinario come Musside e Premoli, che ne sono gli autori e gli arrangiatori, siano riusciti a creare un vero e proprio vortice musicale, dove con un dinamismo sempre più incalzante si susseguono, si alternano, si sovrappongono e si inseguono una varietà di strumenti che vanno dal Moog al violino, dal basso all'ottavino, dalla chitarra al controfagotto e tanti altri ancora, non dimenticando il tamburello che sa tanto di folk mediterraneo. Quanto basta e avanza per ricordare anche al pubblico anglofono quale sia la matrice della PFM, che subito dopo rincara la dose in questo album nell'Isola di Niente, facendo seguire a Luna Nuova una ballata, per alcuni romantica, per me piuttosto noiosa, intitolata Dolcissima Maria. Una canzone melenza che, come apparirà evidente anche all'orecchio più distratto, contrasta decisamente con il resto dell'album per la troppa differenza ritmica.
Thank you.
un delicato e disteso lirismo che si stempera gradualmente nella strumentale coda finale per chi ne apprezza la melodia. Un finale inutilmente allungato a dismisura per i suoi critici, tra cui sicuramente Patrizio Fariselli, tastierista degli Area, che senza mezzi termini all'ascolto di questo pezzo si dice abbia esclamato qualcosa del tipo: fuori scoppiano le bombe nelle piazze e questi vanno in giro a cantare Dolcissima Maria, ma stiamo scherzando? Certo, si può anche osservare che Fariselli potesse avere un po' il dente avvelenato verso la PFM che aveva portato via agli Area quel mostro di bravura di Givas, ma è innegabile quanto una canzone del genere abbia contribuito a spingere inevitabilmente la PFM fuori dal circuito della cosiddetta avanguardia rock sperimentale e politicizzata. Siamo quasi addirittura di arrivo di questa puntata di Seven che mi vede nelle vesti di narratore dell'Isola di Niente della premiata Forneria Marconi. Come ormai sapete, Seven, sette tracce per una sera, come dice lo stesso titolo, è una trasmissione che si sviluppa attraverso l'ascolto di sette brani di un album. Un risultato che anche stasera, state tranquilli, riusciremo a conseguire, tornando a fare ricorso all'edizione inglese del disco, che a differenza di quella italiana, costituita da soli 5 pezzi, di tracce ne contiene invece addirittura 9, e dalla quale, dopo aver prelevato la title track The World Became the World, prendiamo adesso in prestito Celebration, singolo tratto dalla prima pubblicazione in lingua inglese della PFM e versione anglosassone di È Festa, una canzone contenuta nell'album d'esordio Storia per un amico. Sia cantata in inglese Celebration o in italiano È Festa, con questa canzone la premiata Forneria Marconi quasi sempre chiude i propri concerti e lo fa in una maniera trascinante, perché dal vivo sicuramente la band offre il meglio di se stessa. Ma abbiamo parlato in questa puntata di Seven dell'Isola di Niente. Con questo disco la premiata fu prima in classifica per molte settimane in Italia e sempre con questo disco riuscì a entrare nel difficile mercato americano con una serie di date per tutto il Nord America, alle quali abbiamo accennato e con le quali riscosse successo e riconoscimenti anche da parte della stampa specializzata e dei vari musicisti, dei vari colleghi. Parliamo di gente del calibro dei Led Zeppelin, Poco, Santana, Dave Mason, insomma tanti altri. Rispetto ai pur ottimi precedenti, L'Isola di Niente si rivela un disco sicuramente più complesso e sofisticato. È un'originale miscela di rock, di folk melodico, di ispirazioni classicheggianti, di venature jazz, e una parte, almeno una parte significativa del risultato lo si deve sicuramente al nuovo arrivato, a Patrick Givas, che diventerà poi nel tempo una delle colonne portanti della formazione. E con l'uscita di Mussida, cofondatore del gruppo, uscita avvenuta nel 2015, proprio Givas e Franz Diciocio sono ormai i due veterani della formazione, intorno a cui di volta in volta ruotano vecchi componenti e nuovi, chiamiamoli session men. Per questa sera è tutto. Vi ricordo che queste e tutte le altre puntate di 7 tracce per una sera sono a vostra disposizione nella libreria podcast del sito web di Radio Le 1, ascoltabili in streaming. Sono Antonio Blanco, sono stato bene in vostra compagnia e vi do appuntamento ad una prossima volta.
Avete ascoltato?
7 tracce per una sera.